I giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
E allora 87.9.
87.9, come stavamo dicendo, onda rossa. Questa è la rassegna stampa. C'è qualche problema tecnico questa mattina, come da sigla ai computer. E noi però proviamo a cominciare subito la rassegna stampa. Devo solo trovare una buona sistemazione, che può essere tipo questa. E andiamo a cominciare la rassegna stampa di questa mattina, una rassegna stampa che è, insomma, come si può immaginare, si parla chiaramente quasi su tutti i giornali di elezioni europee. Per la gioia di tutti e tutte, ma le lasceremo commentare, secondo me, queste elezioni europee ai compagni di domani mattina, che saranno sicuramente molto, molto felici. E poi di che cos'altro si parla? Sicuramente le prime pagine dei giornali principali, dalla Repubblica alla Stampa, al Sole 24 Ore, parlano del redditometro. E io forse partirei da qua. Siamo sul Sole 24 Ore, partiamo da qui, che decide di aprire così: redditometro, ecco le nuove regole, torna la inversione, virgolettato, arricchita, il redditometro, sotto la lente 56 voci di spesa dei contribuenti per verificare eventuali divari tra i redditi percepiti e quelli dichiarati, da alimentari e abbigliamento a mutui e canoni di locazioni. Ci sono anche le bollette di acqua, luce e gas, i costi dei trasporti, quindi assicurazione, bolli, spese per ricambi, mezzi pubblici, taxi, eccetera, investimenti e spese per il tempo libero. Il vice ministro Leo sottolinea la garanzia del doppio contraddittorio sia nella fase istruttoria sia nella fase di accertamento. E con questo, appunto, così si apre il Sole 24 Ore di questa mattina. Dedica anche le prime pagine al tema. Dedica anche pagina 2, dove c'è anche un altro articolo che si parla dello scontro all'interno della maggioranza, un articolo di Barbara Flammeri, cioè della Lega e Forza Italia, che si trova contro la misura di difesa di Fratelli d'Italia. Che cos'altro dire? C'è un reportage a cui viene dedicata la fotonotizia del Sole 24 Ore sulla baraccopoli di Mumbai, 12.000 euro PMI e la scommessa rischiosa di Modi. Poi c'è un'intervista a Giuseppe Conte. Intervista a Giuseppe Conte, che poi prosegue a pagina 10. Se ci spostiamo al Corriere della Sera, e anch'esso apre con il redditometro alleati divisi, reintrodotto lo strumento abolito nel 2018, Forza Italia e Lega, noi contrari. E su questo, insomma, non aggiungerei altro, che l'abbiamo già visto insomma, è commentato meglio dal Sole 24 Ore, se non appunto che parla del no della Lega e di Forza Italia. Mentre si parla di un annuncio di Israele, lancia un appello contro la Corte dell'AIA riguardo appunto la richiesta di arresto e il fatto che Parigi si sfila. Siamo a pagina 5 e 6 e poi a pagina 8 e 9, dal Mossad agli azeri, Iran, l'inchiesta e i sospetti. E diciamo che questa quindi è un po' la parte alta, ma come dicevamo, si parla qui anche di elezioni europee. Sulla spalla destra, quindi per tenere sempre un po' un occhio, diciamo che è una parte alta dedicata agli esteri. Io in piazza contro l'AFD per difendere la democrazia. Sì, cioè, tanti giornali questa mattina parlano, insomma, di un po' di questa rottura all'interno dell'estrema destra. Che vede la FD tagliata fuori. Primo taglio dei tassi già il primo giugno, ma anche fosse così, ciò non significa che li ridurremo di nuovo nelle successive riunioni. Non viaggiamo con il pilota automatico, l'incertezza sugli sviluppi futuri dell'economia e dei prezzi è ancora alta, decideremo di volta in volta. Così al Corriere il presidente della Bundesbank appunto parla rilascia questa intervista, che si dice anche preoccupato delle tendenze antidemocratiche. C'è chi lavora contro l'Europa, io scendo in piazza contro la FD. Poi sulla spalla sinistra c'è l'editoriale di Goffredo Buccini, la spinta per città più sicure. Il buonismo è di sinistra, il cattivismo è di destra, parafrasando liberamente il grande Gaber, sembra esserselo chiesto qualche giorno fa Beppe Sala, quando Milano è finita sotto i riflettori nazionali per l'ennesimo caso di cattiva immigrazione tracimato in cronaca nera. Nell'accoltellamento di un coraggioso vice ispettore di polizia aggredito da uno sbandato marocchino che non doveva trovarsi fra noi in quanto gravato da condanne varie e soprattutto da ordini di espulsione mai rispettati. E cos'è poi la sicurezza, una faccenda di sinistra o di destra? E insomma, poi l'articolo prosegue. Sì, qualche giorno fa sempre Sala, a cui si fa riferimento, parlava proprio di questo, di come appunto le politiche fondamentalmente, insomma, riassumerei così, come le politiche securitarie non sono affare solo di destra. Sicuramente un'altra notizia che si ripresenta, galdeggia sui diversi giornali, è dedicata a questo, le stragi del 93, indagato Mori, virgolettato persecuzione, cioè l'avviso di garanzia nel giorno del suo 85esimo compleanno, il generale dei carabinieri Mori è indagato dai PM di Firenze per le stragi di mafia del 93, supererò anche questa, prosegue a pagina 13. La fotonotizia è dedicata in realtà a quanto alla turbolenza che ha visto, che ha riguardato un aereo diretto a Singapore, partito da Londra, e una turbolenza che appunto alla fine ha fatto un morto e diversi feriti. È titolato così, virgolettato, cade per 6 secondi, terrore a bordo dell'aereo, paura sul volo Londra-Singapore, l'aereo finisce in una turbolenza invisibile ai radar e cade per 6 secondi, un passeggero muore, ci sono diversi feriti. E poi anche si parla di, chiaramente, del sisma, del terremoto a Campi Flegrei, a Napoli aumentano gli evacuati dopo le scosse, pagina 10 e 11. E secondo me su questo io sul Corriere della Sera mi potrei fermare e andare a vedere invece la Repubblica, che diciamo che imposta in realtà la sua prima pagina in maniera un po' discostante da quanto abbiamo letto finora, e diciamo che tende a fare più un attacco a quella che si può considerare come destra, sia a livello nazionale che europeo, perché il titolo è Fondi neri sul conto di Toti, quindi chiaramente insistono sulla Tangentopoli Ligure, la cosiddetta Tangentopoli Ligure. Dalle carte della procura emerge che 3 bonifici di Spinelli furono spostati dal presidente su un suo deposito. Domani l'interrogatorio risponderà su tutto e chiederà la revoca dei domiciliari e deciderà sulle dimissioni. Mentre la parte alta, appunto, come dicevamo, è dedicata allo strappo tra appunto l'estrema destra in Europa. Sovranisti spaccati, Le Pen mai più con AfD. A meno di 3 settimane dalle elezioni europee si consuma una clamorosa rottura nella famiglia degli identitari che raggruppa i sovranisti e gli ultranazionalisti al Parlamento europeo. Il partito di Marine Le Pen ha tagliato ieri i ponti con l'ultradestra tedesca AfD. E poco dopo è arrivata una reazione analoga dal suo alleato Matteo Salvini. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l'intervista di Repubblica a Maximilian Krah. Si riporta del ritorno di Chico Forti, ma soprattutto più che altro dell'incontro tra Meloni, che ha fatto comunque abbastanza scalpore dell'accoglienza del presidente del Consiglio. Della presidente del consiglio di Chico Forti, l'accoglienza. Gli USA irritati per la foto di Meloni con Chico Forti, pagina 11. Sì, sicuramente, insomma, se ne è ieri, ma anche oggi, ieri se ne è parlato parecchio, di conseguenza anche oggi si trova sulla prima pagina della Repubblica. E poi c'è quest'altra sulla spalla destra, come dire, c'è quest'altra notizia che oggi viene riportata da più giornali, cioè Liliana Segre che accusare Israele di genocidio è una bestemmia. Ancora, e se non sbaglio, viene, insomma, lo ritroveremo anche su altri giornali. Sotto, pietà per i bambini di Rafa, di un articolo di Antonio Scurati, che, se volete, va bene, vi leggo l'inizio. L'incursione delle forze israeliane a Rafah mette a rischio la vita di 600.000 minori. Dall'inizio dell'escalation più di metà della popolazione di Gaza si è infatti rifugiata a Rafah, emettendo un ordine di trasferimento forzato in assenza di un piano di evacuazione che garantisca la continuazione degli aiuti. Il governo di Israele sta di fatto condannando molti di quei bambini alla denutrizione, alla malattia, in non pochi casi alla morte, se viene riportato a pagina 34. Direi che, secondo me, per Repubblica pure è tutto. Ci spostiamo alla Stampa, che invece ritorna sul redditometro. Il redditometro spacca il governo, il viceministro Leo, che è viceministro di Fratelli d'Italia, firma il decreto. Meloni lo stoppa, lo modificheremo, il PD governo ridicolo. Insomma, vengono dedicate pagina 2 e 3, torna il redditometro per scovare gli evasori, il fisco potrà mettere sotto la lente le spese dei contribuenti e scoprire se hanno pagato correttamente le tasse. La novità è scattata col decreto del 7 maggio a firma del vice ministro dell'economia Maurizio Leo ed è subito montata la polemica, un pasticcio che sarebbe stato sanato senza troppo rumore se non fosse avvenuto a 2 settimane dal voto. Sicuramente qua ci sono un po' di notizie di cui forse non si è parlato. Allora, c'è un articolo sulla sinistra di Mario De Aglio, se debiti e sussidi contagiano l'Europa. Ancora sotto, di Chiara Saraceno, invece, i sogni dei ragazzi tra famiglie e ius soli. Sono solo l'8% della popolazione, una percentuale destinata a ridursi ulteriormente. Ma ciò che sono, diventeranno e faranno sarà decisivo per il futuro, non solo demografico, dell'Italia. Sono i 5.144.000 bambine e bambini e adolescenti tra gli 11 e i 19 anni, italiani e stranieri, i cui pensieri, desideri, senso di appartenenza. L'Istat ha indagato nella sua ultima indagine, appunto, su bambini e ragazzi. Il primo dato che emerge è che sarebbero ancora meno se tra loro non ci fosse un 9,7% di stranieri e se tra chi ha la cittadinanza italiana non ci fosse un 6% che ha la doppia cittadinanza, quindi ha una provenienza. Prosegue a pagina 23. La fotonotizia è dedicata a due primi piani, uno è titolato così La voce di Scarlett e si riferisce all'attrice contro l'Open AI clonata per ChatGPT, e l'altra è titolata così Il pugno di Gerard, il fotografo Rino Barillari aggredito in via Veneto. Sulla spalla destra, se ci spostiamo sulla spalla destra, si parla appunto della rottura alle europee dell'estrema destra. Le Pen rompe con AfD, Salvini siamo con lei, il grande risico della destra al voto. Sotto si parla di Medio Oriente, Kepel, virgolettato, Netanyahu è destinato a cadere. La notizia dell'AIA trova Israele alle prese con un movimento che dall'interno spinge per cacciare Netanyahu, afferma Gillespie Kepel, intervista stato dalla Stampa. Il politologo ragiona su Iran decapitato, Israele isolato e nel mirino del tribunale dell'AIA. Biden costretto a sganciarsi da Netanyahu e Arabia Saudita in attesa di tornare alla ribalta con il piano di pace. E infine anche qui vengono riportate le parole di Liliana Segre, che sostiene che è una bestemmia parlare di genocidio. E secondo me, dopo che abbiamo visto Sole 24 Ore, Repubblica, Corriere della Sera e Stampa, ci possiamo prendere un momento di pausa giusto per rifiatare e torniamo in voce con Il Fatto Quotidiano, Il Messaggero e Repubblica, e scusate, Manifesto.
Ai, ei, pensas que eu não sei? Toma cuidado, pois dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Pensas que eu não sei? Sou camarada, faz de conta que eu não sei. Menina que chega em casa às quatro da madrugada, e quando mais a escada vai subindo, na boca do vizinho vai caindo. Aí, hein? Pensas que eu não sei? Toma cuidado, pois dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Dos seus 70, na praia, toda inocente, brincando com as crianças lá na areia, vai pondo a areia nos olhos da gente. Aí, ei, pensas que eu não sei? Toma cuidado, pois dia eu fiz o mesmo e me estrepei. Aí, ei, pensas que eu não sei?
Onda Rossa 87.9, torniamo in voce e torniamo a riportare, a leggere, a commentare le prime pagine di questa mattina. Ci spostiamo sul Messaggero, che apre così e apre sul, anch'esso sul redditometro, il caso del redditometro, controlli con più garanzie, in gazzetta il decreto del viceministro Leo, previsto il doppio contraddittorio, stop di Forza Italia e Lega, con due punti, no al Grande Fratello. Mentre Fratelli d'Italia, insomma, lo giustifica dicendo che è diverso rispetto al passato. La fotonotizia invece è dedicata al racconto di Barillari dopo l'aggressione. Barillari è giornalista del Messaggero e difatti è lui che scrive. Sulla spalla destra troviamo l'incidente dell'aereo Londra-Singapore. E in basso invece si parla delle stragi del 93. Mori indagato, sconcerto di Palazzo Chigi. PM di Firenze non agì per impedire le bombe di mafia. E il generale, virgolettato, vogliono farmi morire sotto processo. La solidarietà di Mantovano. Poi c'è invece l'editoriale sulla spalla sinistra che titola così: intelligenza artificiale, perché fa così paura? E con l'intelligenza artificiale sono a rischio 218.000 posti nel pubblico impiego. Il dato è emerso in questi termini nella prima giornata del Forum PA, l'evento nel quale ogni anno si discute del futuro della pubblica amministrazione in Italia. Messa così, la notizia è decisamente di impatto, ma alquanto esagerata. Il posto nel pubblico impiego è definito fisso perché il fatto non ammette licenziamento, nemmeno se la menzione di un dipendente può essere sostituita con un algoritmo. Se il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale deve basarsi su quanti posti di lavoro si perderanno, si parte decisamente con il piede sbagliato. Solo in Italia l'innovazione tecnologica è costantemente vissuta come una minaccia, una sorta di approccio neoluddista addirittura, che vive costantemente nella paura dell'innovazione. Negli altri paesi, da quelli anglosassoni a quelli europei, si discute razionalmente di intelligenza artificiale e soprattutto si investe il dibattito dominato dalla paura il dibattito dominato dalla paura rischia di creare resistenza ad un cambiamento che invece può apportare enormi benefici agli utenti dei servizi pubblici e agli stessi dipendenti. Facciamo qualche esempio: all'INPS fino a qualche tempo fa un certo numero di lavoratori doveva dedicarsi ad un'operazione rutinaria e noiosa, smistare le PEC, i messaggi di posta elettronica che arrivavano all'istituto, al funzionario, giusto per dare una risposta. Questa operazione è stata affidata all'intelligenza artificiale, liberando 40.000 ore di lavoro. Prosegue a pagina 20. Questo è il Messaggero, Fatto Quotidiano, che apre sulla, appunto, sulla questione, sull'indagine Mori, difesa d'ufficio, Mantovano con lui, Crosetto contro i PM, tra l'altro Crosetto che aveva avuto, se non sbaglio, un malore giusto ieri, che però non viene riportato, quindi non lo so bene. Stragi, indagato Mori, governo a gamba tesa. Sapeva Mattacco, l'ex capo del ROS sarà interrogato a Firenze su allarmi stragisti trasmessi dal collega Tempesta nell'agosto 92, ma sempre ignorati. L'editoriale di Marco Travaglio questa volta è sulla sinistra. Non capisco, mi sfugge sempre qual è la razza, a volte è sulla destra, a volte è sulla sinistra. E sulla destra invece si parla di Israele che blocca la P Francia e Belgio pro arresto di Bibi. E si parla di Kharkiv, bombe sfollati, camion contro Zelensky. Poi Gentiloni dice bugie su Conte, il PD chiarisca, un'intervista a Patuanelli del Movimento 5 Stelle. E sì, appunto anche qui si riporta la foto che ritrae Meloni e Chico Forti, cioè l'accoglienza che ha fatto Meloni a Chico Forti, di cui il giornale Il Fatto Quotidiano è particolarmente critico. Forti è colpevole, ecco le prove che lo incastrano. Questo è per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Andiamo a concludere quest'altra carrellata di prime pagine. Lo facciamo col Manifesto, che titola così: scarti d'Europa. C'è nella foto ci sono migranti subsahariani nel deserto al confine tra Tunisia e Libia. Tunisia, Mauritania e Marocco utilizzano i mezzi e i soldi dell'Unione per deportare i migranti nel deserto e smaltirli come rifiuti. Un'inchiesta svela il lato oscuro dei memorandum. Intanto in Italia giudici che hanno assolto le ONG portano alla luce un dossieraggio contro i soccorsi in mare. Su queste vengono dedicate pagine 2 e 3. Sì. Sulla parte alta invece si parla dell'ONU, impossibile portare aiuti a Rafa. L'ultimo ospedale a definire sotto assedio era anche l'unico che ancora riusciva a fornire qualche cura al nord di Gaza, il Kamal Hadwan. Nel giorno in cui l'ONU annuncia la sospensione della distribuzione degli aiuti a Rafa perché Israele non li fa entrare, l'ospedale sotto assedio e bombardamenti è stato costretto a evacuare feriti. In tale contesto ieri Israele ha pensato di chiudere gli occhi confiscando gli occhi dell'Associated Press, confiscando le attrezzature e ponendo fine al live del confine con Gaza. In serata il governo ha fatto marcia indietro, attrezzature restituite. In Cisgiordania non va molto meglio, in un violento raid a Jenin l'esercito israeliano ha ucciso 7 palestinesi, tra cui un medico, 2 studenti e un insegnante, mentre i bulldozer spianavano le strade del campo. Pagina 4. E poi si parla dei funerali del presidente dell'Iran, folle per Raisi, l'Iran si ricompone. Bagno di folla a Tabriz, Qom e Teheran per il feretro del presidente ucciso nella caduta del suo elicottero. Il regime si ricompone, reprime tutto ciò che non è lutto per la morte di Raisi, accelera sulle elezioni. La sfida è trovare un nuovo successore alla guida suprema e Khamenei, scrive Cruciati e Luci. E poi ci sono due editoriali, uno di Luca Baccelli e l'altro di Luca Celada. Il primo parla di uguali davanti alla legge, non è che un indizio. Il procuratore ha chiesto alla Corte Penale Internazionale un mandato di arresto per il primo ministro e il ministro della difesa di Israele, oltre che per i massimi leader di Hamas e del suo braccio militare. Immanuel Kant si è visto all'Aia dopo che, come ha sostenuto sul Manifesto Roberta De Monticelli, si è aggirato per le università di mezzo mondo. È stato Kant a proporre che soggetti del diritto sovranazionale siano non solo gli stati ma anche gli individui. Sotto è invece quello di Luca Celada, la metastasi di ultra israeliani e destre americane, mentre Biden dichiara oltraggiosi i mandati di cattura chiesti dal procuratore dell'AIA per Netanyahu e i capi di Hamas contro i crimini commessi a Gaza, continuano le dimissioni all'interno della sua stessa amministrazione. Ultimi sono stati Harrison Mann, maggiore dell'intelligence militare, e Lily Greenberg Cole dell'Interior Department. Entrambi hanno tenuto a sottolineare di essere discendenti di ebrei sopravvissuti all'olocausto per confutare la narrazione ufficiale della necessaria protezione degli ebrei, pagina 16. In conclusione, nella parte bassa di questo primo pagina del manifesto, ultimi tre articoli, nei video le auto spedite da Roma. 11 luglio 2023, poco fuori Sfax, città costiera della Tunisia, viene ripreso un fuoristrada bianco mentre era mentre scorta un autobus pieno. Ah, questo, scusate, che è in riferimento alla, fa riferimento alla fotonotizia. Un fuoristrada è bianco mentre scorta un'auto piena di migranti arrestati in uno dei recenti raid effettuati nella città. Dando l'immagine si vede che il fuoristrada è un Nissan Navara. Spulciando tra i bandi e le forniture della Polizia di Stato italiana, si scopre che oltre 100 di questi modelli erano stati dati dal governo italiano tra il 2022 e il 2023 al ministro dell'interno tunisino per il contrasto dell'immigrazione illegale. Oggi i mezzi dello stesso modello vengono usati per espellere i migranti ai confini desertici della Tunisia, e non solo, anche le forze di sicurezza di Mauritania e Marocco sono coinvolte in questo tipo di violenza. E, insomma, accanto c'è un altro riquadro e parla del voto del 9 giugno, mancano ancora che un po' meno di 20 giorni, un paio di settimane, e penso quindi che insomma continuerà così fino all'8-9 giugno e poi insomma anche dopo. E l'euro ripulita di Le Pen, Salvini la insegue, no AfD. Andiamo avanti, lettera del Papa a costituente terra, il diritto serve a cambiare il mondo. Insomma, l'Europa sta negando se stessa e i fondamenti sui quali è nata, l'uguaglianza e la pace, sostiene Luigi Ferraioli in un articolo che pubblichiamo per introdurre il convegno che si terrà domani a Roma presso l'Università Roma 3. A organizzarlo, costituente terra, sul tema il problema della guerra e le vie della pace, ai convegnisti ha indirizzato una lettera a Papa Francesco che pubblichiamo anch'essa. Il diritto serve veramente soltanto nella misura in cui è effettivo a generare cambiamenti nella realtà del mondo. Questo ha detto Papa Francesco, che se volete ve lo potete leggere a pagina 11 del manifesto. Non ci aspettavamo altro, certo, non tipo che il diritto è una sovrastruttura dei rapporti di forza. Pagina, scusate. 8:46, direi che ci possiamo fermare un attimo, poi andiamo magari a vedere i giornali di destra e andiamo a concludere la prima parte di questa mattinata.
Lève ma main sur ma femme pour la mettre ensemble. Est-ce que je lui dirais que c'est elle qui me fait perdre la raison? Est-ce que je glorifierais avec mes potes de faire des tournantes? Est-ce que je dirais que c'est cette sale pute qui était consentante? Est-ce que je suis combré en soirée à cette meuf provocante? Jouer le mac et faire le canard avec ma femme dès que je rentre? Est-ce que je dirais que c'est bel et bien elle qui m'avait chauffé? Je suis pas coupable de viol et que c'est elle qu'on doit coffrer? Est-ce que j'aurais le trophée du beau gosse, du player? Et qu'en termes d'adultère, je serais fier d'être le meilleur? Est-ce que je lui dirais que je l'aime pour pouvoir la soulever? Quand elle me dira je suis enceinte, est-ce que plus qu'un va souvenir? Est-ce que je me dirais qu'avortement est assassinat d'un monde? Je m'en mettrais en question après d'être père d'assumer ce rôle si j'étais un homme. Est-ce que je penserais que la femme n'est rien sans l'homme? Ou au contraire que la femme est l'avenir de l'homme? Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. S'ouvrir et bannir les clichés peut suffire à nous respecter, raviver la flamme. Aimer, souffrir, se dévouer, subir sera toujours le texte de la vie des femmes. Se dévouer, subir s'ouvrir et bannir les clichés peut suffire aimer, souffrir, se dévouer, subir
c'est quelques mots arrivés à la
We'll be right back. never pass 79. It's gonna be mine.
Sabato 25 maggio vieni a festeggiare i 47 anni di Radio Onda Rossa.
Ore 19, Gaza ora, Messages from a Dear Friend.
Lettura dei messaggi da Gaza di Ossam a cura della compagnia teatrale londinese AZ Theatre e della compagnia teatrale della striscia di Gaza Theatre for Everybody.
Alle ore 22, concerto con Karima 2G.
Che è una cantante e producer italiana di origine liberiana, i cui suoni elettronici rimandano alla bass music con influenze afro e i cui testi sono in pidgin English, sua lingua madre.
Il potere della vulnerabilità, usato per affrontare temi sociali e personali da un punto di vista non convenzionale, della rapper e poeta libanese Sabine Salamé.
Sai che non so se ho capito?
Vabbè, ma che te frega, vattene a senti che spacca.
A seguire DJ set Electro Chill.
Durante la serata non vi preoccupate che vi famo pure magnà e bene soprattutto.
Tutto questo sempre sabato 25 maggio all'ex SNIA in via Prenestina 173.
Radio Onda Rossa, da 47 anni libera e ribelle e con spottini senza senso e confusionari.
'87.9, sì, chiaramente questo weekend da venerdì partecipate alla festa della radio. Venerdì siamo qua sotto in strada via dei Volsci 56, sabato all'ex SNIA e ancora domenica all'ex SNIA. Questo l'ho detto, proseguiamo la rassegna stampa, lo facciamo da libro, appunto guardiamo i giornali di destra a concludere questa prima parte e diciamo che il libro si concentra sulle europee, nasce la nuova destra, Salvini e Le Pen rompono con i tedeschi di AfD rimuovendo l'ultimo ostacolo per la formazione di una grande alleanza antisinistra che punti a governare l'Europa. E c'è l'editoriale di Mario Sechi, una mossa giusta per contare di più. La svolta la fanno gli elettori, come sempre, ma la storia dei movimenti politici è fatta di episodi promotori e decisioni improvvise. Ieri il Rassemblement National di Marine Le Pen ha annunciato che il partito tedesco di AfD non farà più parte del gruppo europeo di identità e democrazia. La decisione, confermata dal presidente di RN, Rassemblement National sarebbe, è stata presa in pieno accordo con la Lega di Matteo Salvini. A 2 settimane dal voto europeo, la rottura è un fatto che ha un rilevante peso politico perché allarga il perimetro della destra possibile, influisce sulla strategia di gioco di tutti i partiti, apre a nuovi schemi per una maggioranza futura che governerà l'Unione Europea. Insomma, si lamentano dell'isolamento anche che aveva raggiunto questo partito, cioè il partito di estrema destra della Germania. E secondo me da questa prima pagina di Libero non c'è un granché d'altro da riportare, mentre mi sarei spostato sul Giornale, che anch'esso riporta e parla dell'addio AfD, eurodestra più vicina, Le Pen e Salvini rompono con i neonazisti. Si parla del concorso di stragi, folle, e descrivono, e poi scrivono così: folle teorema contro Mori. Si parla del nuovo redditometro, ma poi c'è un articolo che è anche l'editoriale di Eugenia Roccella. E essere genitori torna un valore, l'editoriale del Giornale. È nella distanza che passa tra il sognarsi e il pentirsi genitore la chiave per capire come affrontare la questione demografica. È di questi giorni un'interessante indagine dell'Istat condotta su un campione di giovanissimi compresi fra gli 11 e i 19 anni. La percentuale di ragazzi e ragazze che immagina di sposarsi è molto alta, e anche il desiderio di mettere al mondo uno o più figli raggiunge percentuali consistenti. Nelle ombre di un quadro demografico che è cupo e allarmante in tutta Europa e ormai in buona parte del mondo, si vede quindi qualche luce. La prima, 2 punti, la ricerca è stata condotta negli ultimi mesi del 2023 e non risulta esserci indagini precedenti comparabili, è dunque una prima volta. Il fatto che la statistica stia scandagliando il fenomeno con approcci inediti e approfonditi è segno della nuova centralità che in Italia è stata attribuita al tema delle culle vuote. Credo che sia un risultato ascrivibile al governo Meloni, che ha finalmente fatto della natalità una priorità assoluta, prima nel programma e poi nella propria azione. Il prossimo passo, che abbiamo già avviato, sarà fare delle lotte all'inverno demografico una sfida europea. E poi prosegue a pagina 8, ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, appunto ministro che è stato contestato più o meno forse poco più di una settimana fa, e appunto da studenti anche di tutta Italia, se non sbaglio. E chiaramente appunto questa contestazione insomma ha fatto molto molto scalpore, molta indignazione, si è parlato addirittura di censura che non viene fatta parlare, eccetera. Io su questo alle 8:57 direi che ci possiamo fermare e concludere questa prima parte, mentre ci andiamo a preparare per andare a leggere le pagine interne, se riusciamo a smettere di litigare con il computer.
Una perquisita. sbere in divisa.
Yo, Snow, they came around looking for you the other day.
Word,
bust it.
Informer, que no se derme esto mi hago blam. Ali keep on bum damn. Take the man that says he derme esto mi stamp somewhere down the lane. Ali keep on bum damn. Informer, que no se derme esto mi hago blam. Ali keep on bum damn. Take the man that says he derme esto mi stamp somewhere down the lane. Ali keep on bum damn. He said I'm gonna call me now they blow down my door. Rain you can pour through my window. So they put me in the back the car at the station. From that point on I reach my destination. Where the destination region at the east attention. Where I look down my pants, look up my bottom. So informer, you know say that I'm a snow me I go glam. I'll keep boom boom damn. Take the man that says that I'm a snow me stop somewhere down the lane. I'll keep boom boom damn. Informer, you know say that I'm a snow me I go glam. I'll keep boom boom damn. Take the man that says that I'm a snow me stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. So big on the mind, they think them have more power. They on the phone, me say they want a one. If I want to use the one, so now me call me lover. Love who me calling on the one, tell me. And me love her in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. Yes, the one MC Shine and the one that is slow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I keep on bum damn. Take the man that says that I'm a stomach, stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I keep on bum damn. Take the man that says that I'm a stomach, stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rock with the microphone, but rock on steady. You say that I'm a stomach, you the heart to cut down. But I'm in and I have the dance, I miss where you come from. People them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, no one tell for no. Pure brown people, man, is all I'm on, no. Yeah, my shoes are empty, rapping on me toes, just a show. When me a ballin', all the one Toronto. So informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I keep boom boom damn. Take the man that says that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I keep boom boom damn. Take the man that says that I'm a slummy, stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she jungle in Ari. If a way me go, me never left for a tally. You say that it's snow me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay it down flat, and now I'm can't board box. You say that I'm a snow me, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I keep on bum damn. Take the man that say that I'm a snow me, start somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Informer, you know say that I'm a stormy, I go glam. I keep boom boom damn. Take the man that says that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I keep boom boom damn. Why worry?
Man sitting round cooling with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my gap. They have no clues and they wanna get warmer. But sham won't turn informer.
Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. Informer, you know say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on bum damn. Diddly dong, diddly diddly dong, damn boy, ing boy.
To rule the themes of clean inside the cool stool.
and the chiefs of relief can tame a wild beast. The finesse of the West, the masterpiece of the East.
The boss, of course,
of the Lord of the Lord.
The ones with the platinum vocal cords.
With the science of desire,
with a magical mind.
The monarch of the dark in the night of light.
We advertise
and specialize
in the exercise that will energize
the young ladies' thighs.
Cause all the fly guys,
nature's arise right before their eyes.
With the Earl of the Wild
and the heir of Flair.
A lot of things up before I turn her loose. It's just her and me, and that's simple and plain. And that's the only way I'll run my game.
Well, I'm a cowboy and I'm the real McCoy. I'm tough it all over like an arm of joy. Bow-legged cool brother, and you will agree. On top of the world for the lady to see. Gonna hip, gonna hop, gonna rock the spot. Gonna make everybody wanna rock, rock, rock. Gonna do it to the east, wanna do it to the west. Gonna make you relax right up on my chest.
Grandmaster Flash is willing and able. He's the king of the cuts on two turntables. He's the grand, grand, the master man. He's so nice with his head, he don't need no bed. Rocks 45 and 33. Rocks boys, men, women, and young ladies. He can slice over sights, it's almost funny. And it makes better love than a man makes money.
Slick Rick,
Slick Rick,
Slick Rick,
Slick Rick,
Slick Rick,
Slick Rick.
Slick Rick.
Slick Rick.
87.9 Radio Onda Rossa. E allora torniamo in voce, entriamo all'interno dei giornali di questa mattina e lo farei a partire da Gaza e anche tutto ciò, diciamo, che ne consegue, quindi sia uno sguardo più internazionale su, insomma, sulle novità della Corte Penale Internazionale, che anche poi sulle mobilitazioni interne all'Italia e anche ciò che stanno provocando. Diciamo che se ne parla a pagina 6 della Stampa, si parla di mandati di arresto dell'AIA, l'Europa divisa su Bibi, ma Borrell frena i falchi. C'è un riquadro che, insomma, riporta un po' gli schieramenti e le posizioni. a favore nell'Unione Europea, tutti gli stati che hanno ratificato gli statuti della CP sono tenuti a eseguire la decisione della Corte. La Francia sostiene la Corte Penale Internazionale, la sua indipendenza e la lotta contro l'impunità in ogni situazione. Il Belgio, i crimini commessi a Gaza devono essere perseguitati al massimo livello indipendentemente dagli autori. Anche la Spagna è a favore, la Spagna ribadisce il suo impegno a favore della Corte Penale Internazionale. Anche l'Irlanda, la CP dovrebbe perseguire entrambi le parti del conflitto in corso. Poi quelli non schierati sono la Cina e la Russia. Si spera che la CP mantenga la sua posizione obiettiva e imparziale ed eserciti i suoi poteri in conformità con la legge. Poi la Russia: non siamo parti dello statuto in questione, quindi non riconosciamo la giurisdizione del tribunale. Contrario invece c'è l'Italia: inaccettabile equiparare un governo legittimamente eletto dal popolo in un paese democratico a un'organizzazione terroristica. C'è la Germania: le richieste della CP creano una falsa impressione di equivalenza tra i leader israeliani e quelli di Hamas. La Repubblica Ceca, Stati Uniti e Gran Bretagna. Gli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, due punti virgolettato, è oltraggioso, non esiste alcuna equivalenza fra Israele e Hamas. E l'articolo comincia così: la richiesta di emettere un mandato di arresto internazionale nei confronti del premier Netanyahu ha fatto riemergere le crepe che attraversano i paesi dell'Unione Europea sulla questione palestinese. Tra chi, come la Francia, ribadisce il suo sostegno alla Corte Penale, e poi appunto ripercorre un po' il riassunto che brevemente insomma vi abbiamo fatto. Poi pure il Corriere della Sera chiaramente ne parla a pagina 5: la Corte dell'Aia, l'Ovest si spacca e l'America lavora a sanzioni. Biden no alla decisione su Israele. La Francia sostiene i giudici. All'offerta del ministro degli esteri di diventare l'ambasciatrice per l'immagine israeliana in Europa, risponde di volersi concentrare sulla musica, la sua forza, che ha permesso di cantare senza cedimenti in mezzo all'ostilità del pubblico alla finale dell'Eurovision. Vabbè, questo direi che lo possiamo saltare. Tutti i giornali, appunto anche qui sul Corriere della Sera, anche prima sulla Stampa, riportano le parole di Liliana Segre, appunto l'attacco in generale alla resistenza, alla solidarietà alla Palestina. E insomma io le leggo: l'affondo di Liliana Segre contro i campus, Israele fa un genocidio, è una bestemmia. Non usiamo la parola genocidio, è un termine spaventoso come una bestemmia. Mai la senatrice a vita era stata così netta dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, iniziato il 7 ottobre. Insomma, questo è quanto riporta quanto scrive la Stampa. E mai prima di ieri, durante il suo intervento conclusivo al convegno sull'aumento dei fenomeni di antisemitismo che si è tenuto al memoriale della Shoah di Milano, aveva preso una posizione così esplicita su uno dei temi caldi, quello dell'attribuzione di una definizione a quanto accade a Gaza. Quando mi dicono che Israele compie genocidi, questo confronto diventa una bestemmia, una parola spaventosa da non usare. Insomma, si lega al tutto il carrozzone che insomma ormai da mesi, diciamo, non utilizza la parola genocidio per identificare il genocidio che sta avvenendo a Gaza. E così la stessa cosa viene ripercorsa anche ripresa anche dal Corriere della Sera, che fa quello che dice così: dire che Israele commette un genocidio è una bestemmia. Triste, pessimista, sconvolta, così dice di sentirsi Liliana Segre davanti alla nuova ondata di antisemitismo che si sta diffondendo in Italia e non solo. Riporta ancora le sue parole che abbiamo già riportato, quindi le salto. Attacca la senatrice a vita nel corso del convegno. Segre, che per la colpa di essere nata è stata deportata a 13 anni, ha vissuto l'olocausto, ammette ora di non trovare le parole, sarebbero talmente devastanti e tragiche da non poter essere espresso, un sentimento non nuovo quando in una giornata come oggi decisi di diventare testimone della Shoah. Immaginavo già allora che non avrei trovato le parole, perché non ne esistono di giuste per raccontarla, insomma. E poi, insomma, qui l'articolo prosegue, però volevo vedere se si parlasse anche proprio delle manifestazioni che in questo momento stanno occupando una ventina di città in tutta Italia e di università. E mi sa che ne parla qui. Davanti a uno scenario, a questo scenario, Segre si chiede in che modo si possa reagire. La gioventù va nelle università a gridare, in pochi hanno studiato, cosa si può fare? E aggiunge: quando ho cominciato ad andare nelle scuole, negli atenei, i ragazzi mi ascoltavano e facevano domande anche molto interessanti, in me aprivano degli orizzonti. Insomma, da anni Segre vive sotto scorta, anche lei ha subito minacce e insulti, e dice: i miei carabinieri sono i nipoti ideali e i miei amici del cuore. Quando l'allora ministra degli interni Lamorgese mi disse dei pericoli che correvo e che sarebbe stato necessario vivere scortata, io temevo che in questo modo si tentasse di limitare la mia libertà dopo aver fatto tanto per conquistarla. Vabbè, comunque poi prosegue. Qui appunto volevamo solo vedere un po' come si parlava delle manifestazioni nelle università, perché poi, se ci spostiamo sul manifesto, si parla delle manifestazioni in università, in particolare di quello che sta avvenendo all'Università La Sapienza. Ne parla Luciana Cimino a pagina 5 del manifesto, e parla in realtà del fatto che ieri è stato aperto un cantiere proprio lì dove ci sono le tende. Il titola così, infatti: all'improvviso un cantiere proprio dove c'è il presidio. E quello che è accaduto è che ieri mattina, insomma, le persone che stavano dormendo lì in Sapienza si sono risvegliate con gli operai e la Digos, proprio che passeggiavano fra le tende, perché hanno dovuto aprire questo, cioè evidentemente proprio in questo momento hanno dovuto aprire un cantiere che, diciamo, che un po' spezza il presidio, perché stanno togliendo le tensostrutture. E qui nell'articolo, riguardo appunto, quindi un po' per dare uno sguardo un po' alle mobilitazioni in Italia, comincia così: anche l'Università di Firenze ha approvato una mozione per il cessate il fuoco immediato a Gaza. Il Senato accademico, in un documento approvato all'unanimità, ha condannato i bombardamenti in Palestina e l'invasione di Rafah. La rettrice Petrucci ha preso l'impegno di portare questa posizione alla conferenza dei rettori delle università italiane di domani, CRUI. È la vittoria di una mobilitazione che potrebbe essere un esempio per le altre università, ha detto Aida Kapetanovic, studentessa. La governance della Sapienza continua al contrario nella linea dura. Ieri mattina studenti e studentesse in tenda sono stati svegliati dall'avvio di lavori previsti da anni e dimenticati proprio nelle aule esterne che si trovano sul pratone dove c'è il presidio. È stata presente anche la Digos. In un'università che cade a pezzi, i cantieri spuntano magicamente solo nei luoghi in cui gli studenti si mobilitano, affermano dal coordinamento dei collettivi. Sempre alla Sapienza, docenti e ricercatori per la Palestina hanno risposto all'appello di Oliviero Di Limberto, presidente della facoltà di giurisprudenza. Io sono con la Palestina, ma non condivido le richieste di chiudere i rapporti con le università israeliane. Aveva scritto l'ex segretario di Comunisti Italiani, esprimendo solidarietà alla rettrice Polimeni per gli attacchi vergognosi ricevute da un variegato mondo pro-Palestina. Addirittura alla fine la Polimeni che sta ricevendo degli attacchi. Interessante, insomma, osservare come alla fine le contestazioni vengono sempre più delegittimate. A volte si parla di censura, adesso si parla di attacchi, cioè in un senso appunto così, direi, discriminatorio, delegittimante. E i docenti specificano che la richiesta di sospensione temporanea dei rapporti con Israele risponde all'esigenza di inviare un segnale forte alle loro università, che spesso, lontane dallo spirito di autonomia della ricerca, appaiono quotidianamente coinvolte nell'impresa bellica e alla necessità di allontanare qualunque dubbio sulla partecipazione della nostra comunità alla produzione di armi. Si può non condividere questa scelta, scrivono i professori, ma non si può indicare come contraria alla libertà della didattica e della ricerca quanti la sostengono. I docenti inoltre denunciano la mancanza di dialogo alla Sapienza e chiedono un'assemblea per discutere delle proposte del nostro comitato e delle associazioni degli studenti mobilitati da mesi. Intanto, in vista della riunione di domani, la presidente Crui ha specificato: le tende negli atenei le abbiamo già viste quando il tema era l'housing universitario. Il fatto che gli studenti ci chiedano di assumerci delle responsabilità è qualcosa alla quale non dobbiamo sottrarci. Riguardo le accuse di violenza agli studenti, Giovanna Iannantuoni ha spiegato che negli atenei ci sono una pletora di eventi sul conflitto ed è tutto pacifico. Dopo l'attacco terroristico di Hamas, la risposta israeliana indubbiamente è inaccettabile. Non è vero che i rettori sono poco coraggiosi, ci vuole coraggio semmai a non schierarsi. Ciò che emerge, secondo me, insomma, è come da un lato tante università, comunque sempre più università, sono costrette o comunque insomma prendono posizione, e questo insomma è inimmaginabile pensarlo senza le mobilitazioni che ci sono. Dall'altra invece effettivamente la linea dura che prosegue dal non dal corpo docenti, dalla rettrice della Sapienza, perché invece il corpo docenti evidentemente anche qui, se, secondo insomma la voce che vi parla, e senza il sostegno e la forte mobilitazione degli studenti e delle studenti, è difficile immaginarsi anche un corpo docenti che comunque prende così parola e si schiera anche contro la propria rettrice. Sicuramente che questo è un segnale forte, sicuramente dovrebbe far riflettere poi insomma sulle vittorie, su delle lotte che vengono fatte. Facendo un passo indietro per vedere un po' insomma un quadro generale invece di quello che sta accadendo proprio a Gaza, abbiamo visto appunto la Corte Penale Internazionale e abbiamo visto un po' quello che sta accadendo in Italia. Andiamo a vedere più nello specifico ciò che accade a Gaza. Siamo a pagina 4, il Manifesto, un articolo di Michele Giorgio. Il Kamal Adwan era l'ultimo ospedale a malapena funzionante del nord di Gaza, operava con grande difficoltà ma il personale medico da 228 giorni faceva il possibile per assistere i pazienti, soprattutto i bambini. Ora è quasi fermo. Dentro sono rimasti 15 pazienti, tra cui donne che hanno appena partorito, che non possono essere trasferiti. Alcuni rischiano la morte per tre giorni forze israeliane hanno circondato l'ospedale, costringendo i medici a spostare tutti i pazienti su un solo piano per evitare gli spari. Poi ieri il personale sanitario non ha potuto fare a meno di evacuare i pazienti, compresi i neonati prematuri. I video giunti da Gaza mostrano gli ammalati e i feriti più strani sui letti, spinti in strada da infermieri e parenti, aggirando macerie e detriti. È il calvario di un altro ospedale palestinese, l'ennesimo dal 7 ottobre, che finisce circondato dall'esercito israeliano e deve cessare le attività. I due più importanti di Gaza, Shifa e Nasser, sono riemersi di fatto inagibili dalle operazioni antiterrorismo di Israele. Per Gaza, da Jabalia e Sabra del nord a Rafa nel sud, è stata un'altra giornata di sofferenza e morte per i civili, mentre i bollettini ufficiali israeliani riferiscono di successi contro i combattenti di Hamas e altre formazioni palestinesi. I bombardamenti hanno ucciso o ferito decine di persone, in buona parte civili. A Beit Lahia del nord un attacco aereo ha ucciso tre membri delle famiglie Kalut. e vittime anche Khan Yunis nel sud, presa di mira anche dal fuoco di unità della marina israeliana. Gli aerei hanno effettuato una serie di raid nell'area del campo profughi di Bureyej e provocato la morte di diverse persone e il ferimento di altre decine. E poi appunto qui l'articolo prosegue. Io andrei appunto, mi sposto un po' più avanti, quando Israele respinge le accuse di crimini di guerra e chiede che le nazioni civili del mondo si oppongano apertamente alla Corte Penale dell'Aia e ai suoi possibili mandati di arresto nei confronti della leadership israeliana. Un portavoce governativo non ha escluso che il premier Netanyahu, che denuncia un presunto antisemitismo della CPI, e il ministro della difesa Gallant si rechino presto all'estero, anche nell'eventualità che i mandanti di arresto siano che i mandati di arresto siano emessi. Dalla sua parte Israele ha sempre gli Stati Uniti. Biden è eloquente. La richiesta del procuratore della CPI di mandati di arresto contro i leader israeliani è vergognosa, ha detto il presidente. A Gaza non è in corso un genocidio, vorrei essere chiaro, qualunque cosa questo procuratore possa esplicitare, non esiste alcuna equivalenza tra Israele e Hamas. Saremo sempre a fianco di Israele contro la minaccia della sua sicurezza. Simili le parole del segretario di Stato Blinken, che intanto lavorava alla normalizzazione tra Israele e Arabia Saudita. Questo è a pagina 4, c'è un altro articolo che vi segnalo che parla del raid a Jenin, ammazzati un medico e un insegnante e due studenti. Poi si parla del Guardian, esercito passa ai coloni le informazioni sui camion umanitari perché li fermino. Nella pagina successiva, se ci spostiamo a pagina 5, si parla dell'arresto per Netanyahu, ora i soldati semplici hanno paura. Questo comincia così questo articolo. Israele non riconosce l'autorità della corte e non fa parte della CP, ha ribadito ieri il ministro della difesa Yoav Gallant, commentando la decisione del procuratore del tribunale penale dell'Aia di emettere mandati di cattura per la leadership israeliana e quella di Hamas per i crimini di guerra. Ma segnalare la CP è la scontata risposta di Gallant, del premier Netanyahu e dei suoi più alti rappresentanti dello Stato ebraico. I semplici militari israeliani sono a dir poco preoccupati, più a rischio sono coloro che oltre alla cittadinanza israeliana posseggono anche quella di paesi pronti a indagare i propri cittadini accusati di crimini di guerra e contro l'umanità. L'articolo appunto poi prosegue e lo trovate a pagina 5, di fianco appunto a quello che, di cui parlavamo prima, l'articolo sull'Università della Sapienza. E poi a pagina 6, sempre del manifesto, si parla della notte dell'Iran, il bagno di folla per Raisi, il regime si ricompone, migliaia dietro al feretro del presidente a Tabriz, Qom e Teheran. Ci saranno, segnalano come ci saranno delle elezioni tra un mese, che potrebbero essere appunto definite, che vengono definite come delle elezioni lampo. L'articolo comincia così: l'establishment iraniano si muove rapidamente per ricomporre il potere esecutivo all'indomani dell'incidente dell'elicottero del 19 maggio, costato la vita al presidente Ebrahim Raisi, al ministro degli esteri Hossein Amir Abdollahian. La guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha approvato il vicepresidente Mohamed Mokhber come capo ad itinerem del governo, come prescritto dalla Costituzione iraniana, e ha annunciato 5 giorni di lutto. La cerimonia funebre è iniziata ieri mattina a Tabriz ed è proseguita nella città santa, e riguarda appunto la città santa di Qom e Teheran. Il pomeriggio di oggi terrà un'ulteriore cerimonia alla presenza della delegazione straniera in visita. Domani è prevista la sepoltura di Raisi nel santuario dell'imam sciita e Ali ibn Musa al-Raeza e nella sua città natale di Mashhad. Insomma, l'articolo prosegue a pagina 6. Io però su questo direi che mi posso fermare, e giusto per riprendere un attimo fiato e torniamo in voce.
Mesopotamia.
87.9, torniamo in voce e vi ricordo intanto un appuntamento che ci sarà giusto oggi davanti alle, insomma, a Piazzale Clodio, davanti al tribunale, e oggi ci sarà il processo per una compagna, e non so, vi ricorderete del corteo che c'era stato il 16 aprile scorso in Sapienza, dove una compagna era stata fermata e arrestata, e il giorno dopo c'è avuto il processo per direttissima, e oggi si svolge appunto un'altra udienza alle ore 14:30, quindi l'invito è quello di partecipare e sostenere la compagna. Dalle ore 14:30 il presidio sarà lungo, quindi si può arrivare anche se si arriva nel tardo pomeriggio a Senso, perché proseguirà insomma fino al tardo pomeriggio. E poi ce ne sarà un altro presidio, ci sarà domani 23 maggio alle ore 9, e al fianco invece dell'altro compagno che sempre in occasione della stessa giornata era stato fermato, arrestato, e poi aveva avuto il giorno dopo il processo per direttissima e rinviato a dopodomani. Quindi l'appuntamento è quello di oggi alle 14:30 e domani alle ore 9, e sempre a Piazzale Clodio. E volevamo proseguire la lettura dei giornali di questa mattina sul Manifesto, sugli scarti d'Europa, è il titolo con il quale apriva questa mattina il Manifesto: caccia ai migranti con i mezzi forniti da Roma a Bruxelles. L'articolo cominciava così, insomma, riportando gli accordi che con le implicazioni degli accordi che erano stati fatti con l'Italia, che appunto avevano messo al bando e fornito avevano fornito una serie di mezzi di fuoristrada che oggi si vede che vengono utilizzati per abbandonare le persone nel deserto. Le Nissan sono solo una delle tracce che si intravede tra le strade sabbiose dei paesi del Nord Africa, che oggi sono percorse da decine di mezzi stanziati dall'Unione Europea e dai suoi stati membri, tutti diretti a gettare i migranti nel nulla. Scorrendo indietro i programmi europei e gli accordi bilaterali, si iniziano a vedere le prime forniture del 2016, anno in cui la Germania ha dotato alla Tunisia 25 Toyota Hilux. L'anno successivo è sempre Berlino a fornire 37 Nissan. Poi la lista non finisce qui, perché poi c'è anche la Spagna, finanziata per oltre 4 milioni dal Fondo Europeo per l'Africa e attraverso l'Agenzia Governativa per la Promozione delle Politiche Pubbliche, e riporta il nome che vi risparmio: nel 2018 ha fornito 75 Toyota. Nello stesso anno, infine, ha dotato alla Mauritania almeno 9 fuoristrada. Insomma, prosegue un po' la lista del supporto che ha implicato questi accordi. A confermare il tutto ci pensa un responsabile di un centro di detenzione in Mauritania. Questi ce li ha forniti la Spagna, dice, mentre indica due autobus, gli stessi immortalati da un video racconto sul campo che andranno ad espellere un gruppo di migranti. Spesso i video testimonianza di quello che succede al di là del Mediterraneo arrivano dalle stesse persone che subiscono queste violenze, ma questo trend non è una novità per loro. Già nel 2005 si avevano notizie di migranti deportati dal Marocco dopo aver tentato di attraversare le enclavi spagnole di Ceuta e Melilla. Parte dei video raccolti durante questa inchiesta sono stati registrati prima del 16 luglio 2023, giorno in cui l'Europa ha deciso di stringere un patto da 105 milioni di euro con la Tunisia per contrastare l'immigrazione illegale. Un mese dopo la firma del Memorandum of Understanding, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani aveva inviato una lettera all'Europa in cui criticava le politiche intraprese dal Nord Africa e l'appoggio offerto ai governi delle politiche sempre più razziste e discriminatorie. E poi insomma prosegue con queste parole sono andate perdute nel vento. I rappresentanti europei hanno continuato ad andare avanti sulla stessa strada difendendo le scelte prese. La presidente della Commissione Europea von der Leyen si è spinta in là e oltre a difendere il memorandum lo ha definito un esempio per le future relazioni con i paesi del Nord Africa. Da qui sono seguite le firme degli accordi con Mauritania 7 marzo, Egitto 14 marzo e Libano 2 maggio. Tutti hanno punti principali la cooperazione per il contrasto all'immigrazione illegale. In tutta questa storia riecheggiano le parole di François, uomo camerunense di 38 anni che nel settembre 2023 ha compiuto il suo terzo tentativo di attraversare il Mediterraneo, intercettato dalle navi della Garde Nationale tunisina equipaggiate con motori Yamaha forniti dall'Italia. È stato successivamente trasportato ed espulso nel deserto che separa la Tunisia dall'Algeria. Sono in tutto 3 le volte che François è stato trasportato in mezzo al nulla dalle forze tunisine. Raggiunto dai reporter che hanno partecipato a questa inchiesta, ha espresso tutta la sua delusione per la situazione in cui si trova. Qua poi c'è un virgolettato con il quale si chiude questo articolo: all'Europa non importa niente dei subsahariani, ci considera spazzatura, ci mette in questa situazione e continuerà a farlo finché non sarà soddisfatta. Poi c'è un editoriale di Tonino Perna, Piano Mattei per l'Africa, la regina è nuda. Finalmente il fantasmagorico Piano Mattei ha preso forma con dati economici, obiettivi e finalità. Sul piano strettamente economico, questo grandioso piano a favore del popolo africano preleva 4,2 miliardi in 4 anni dal fondo per il crimine e 2,5 miliardi in 4 anni dal DPT e cooperazione dello sviluppo. Si tratta di una media di 1,7 miliardi l'anno, che rappresentano meno del 3% di quello che gli immigrati africani nei paesi occidentali mandano alle loro famiglie. Solo dall'Italia le rimesse dei migranti africani si stimano in 5 miliardi l'anno. Secondo l'ultimo rapporto OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dal 2001 a oggi le rimesse internazionali dei migranti sono passate da 128 a 831 miliardi, cifra impressionante, ignorata da questo cosiddetto piano per l'Africa, che punta tutto sugli investimenti pubblici e privati dell'Italia, che dovrebbe rivoluzionare il modo di intendere la cooperazione con il continente africano. E poi appunto questo articolo questo editoriale prosegue, siamo sempre a pagina 2. Vi segnalo solo ciò che trovate a pagina 3, che è questo articolo sulle ONG. Ecco perché quello contro le ONG era solo un teorema. E con questo concluderei la lettura di questa parte. Vi segnalo, magari gli diamo anche un occhio invece, un articolo e un'inchiesta che viene riportata da Altre Economia sui CPR. Siamo a pagina 10 di Altre Economia. Le prefetture non controllano i CPR, inchiesta su appalti e gestioni, protocolli falsi o palesemente inverosimili negli appalti milionari indetti dalle prefetture per la gestione dei centri di permanenza per il rimpatrio, dai corsi di chitarra e computer al bricolage fino ai gruppi di lettura. Sono alcune delle premesse irrealizzabili che gli enti gestori di alcuni CPR italiani hanno indicato nero su bianco per aggiudicarsi le gare pubbliche, con il benestare, il mancato controllo prefettizio un quadro estremamente preoccupante, considerando che questi appalti intaccano diritti fondamentali delle persone, spiega la professoressa Nicoletta Parisi, ex membro dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che ha analizzato i documenti inediti ottenuti tramite accesso civico da Altre Economia. Per il governo Meloni invece un modello da replicare anche in Albania. Emblematico è il caso di Echene, ente che gestisce i CPR di Macomer, Nuoro e Grandisca di Sonso. E nell'offerta tecnica, quel documento in cui si illustra come verrà gestito il centro, presentata il 18 novembre 2019 per la struttura friulana, la cooperativa promette di realizzare spettacoli, attività di bricolage e pittura per gli ospiti. Offre la presenza di console per videogiochi e di interazione con la comunità dei gamer, con la possibilità di incontri alla fiera dell'elettronica di Pordenone. Sembra proprio veramente una barzelletta, una presa in giro. E poi gruppi di lettura e cineforum organizzati con l'assessore della cultura di Grandisca, che avrebbe dovuto anche favorire l'esposizione delle tele dipinte a mano degli ospiti. E Kene ci aveva contattato per collaborare su un'altra struttura del territorio e noi non avevamo assentito, spiega la sindacata Linda Tomasinghi. Non ci hanno mai scritto per il CPR né poi contattato per realizzare queste attività, ma proprio sull'efficienza degli accordi con soggetti istituzionali volti alla realizzazione di iniziative ricreative, sociali e religiose, si legge nei documenti di gara, la cooperativa ha ottenuto il punteggio più alto tra i concorrenti. E anche in Sardegna i controlli sono pochi. La prima espressione della prefettura di Nuoro nel CPR di Macomer è del 23 febbraio 2023, 3 anni dalla sua apertura. Quell'accesso ne è seguito solo un altro il 17 gennaio 2024. La prefettura elenca tra le attività svolte anche esami universitari con l'Università di Sassari. Insomma, qui se si prosegue si leggono un sacco di cose interessanti e fantasie. Volevo vedere se magari si spostava l'articolo a commentare anche altri CPR oltre che quello di Macomer e quello di Grandisca. Qua si parla anche anche di Bari. Su 14 protocolli presentati alla prefettura, 10 riguardano associazioni che operano a quasi 700 km da Bari, soprattutto nell'Agrigentino, dove si trova la sede dell'ente gestore. Uno prevede lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività. E poi c'è l'azienda Sian Developer di Taranto per corsi di computer. Non conosco l'ente gestore, non ho firmato protocolli, dichiara il titolare Angelo Cimino. Poi insomma vediamo se ci sono altri CPR di cui si parla. Viene nominata Trapani, qua si parla dal CPR di Trapani è stato trasferito in quello di Roma Usmane Silla, 22enne guineano, morto suicida il 5 febbraio 2024. Il centro è gestito da Orsa Italia SRL, che per la mancata applicazione delle attività previste dai protocolli è stata multata di 23.000 euro dalla prefettura a seguito dell'ispezione del 16 novembre 2023. Un sistema che fa acqua da tutte le parti, con la propaganda governativa che si scioglie di fronte ai numeri. A gennaio 2024 sono appena 462 le persone transitate nei CPR. Quasi il 50% è di origine tunisina, impressionante, benché nei centri l'anno scorso siano transitate persone di 45 cittadinanze e i tunisini rappresentino poco più del 10% degli sbarchi del 2023. Una persona trattenuta su due proviene dalla Tunisia, spiega l'avvocato Maurizio Veglio. Sempre di più lo Stato bersaglio delle politiche repressive e liberticide dell'Italia. Non ci sono stati inviati documenti relativi alle gare di Brindisi e Palazzo San Gervasio. I rispettivi enti gestori, Consorzio Era, già analizzato su Trapani, e Officine Sociali, in gara anche a Gorizia, in cordata con Martinina SRL, e sotto indagini per la gestione del CPR di Potenza e Milano. E con questo, diciamo, poi si va a concludere questa inchiesta, che appunto, se la volete leggere in versione integrale, è sul numero di Altre Economia. Io su questo mi fermerei, prenderei di nuovo fiato e poi andiamo a concludere la rassegna stampa di questa mattina.
Se chegar turista, estando lá não quero ver. Se chegar artista, estando lá não quero ver. Se chegar revista, estando lá não quero ler. Eu só quero ver a onda leve subindo e descendo. Eu também com ela subindo e descendo. E a nega comigo nesse vai e vem, vai, vai, vem. Nada de diz, me disse, tudo na paquera. Amor não é tolice, conversa já era. Lá em Jacumã ninguém conversa não. Vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já, pra já, pra Jacumã. Eu vou pra já. Pra já, pra já, pra já com mãe, eu vou pra já. Stop being around the fool.
you're still hot as coal, and I know you'd rather lose than fall. Tell me what to do, oh, with you.
.9, torniamo in voce Onda Rossa, andiamo a concludere la rassegna stampa di questa mattina. Vi segnalo questo articolo sul Domani, l'emergenza casa dimenticata, Salvini pensa solo ai condoni, pagina 6 del Domani, comincia così: non si affrontano i problemi di accesso al diritto alla casa e dell'edilizia pubblica lasciata allo sfacelo nel piano salva casa di Salvini. La sanatoria, che insieme al piano sarà presentata al Consiglio dei Ministri di venerdì, se fosse approvata andrebbe a sanare una serie di difformità edilizia e irregolarità che a oggi rendono le case in parte abusive. Nonostante non si conosca ancora tutto il suo contenuto, le opposizioni rispondono alle anticipazioni di Salvini asserendo che non si tratti di una sanatoria bensì di un condono, insistendo sul fatto che il governo Meloni ha tagliato i fondi del PNRR destinati alla rigenerazione urbana. Eppure in Italia, secondo i dati Open Police, ci sono oltre 10 milioni di case vuote tra abitazioni di privati e patrimonio abitativo pubblico, abitazioni queste ultime che potrebbero essere emesse a disposizione delle cittadine e dei cittadini se per l'edilizia residenziale pubblica ci fosse un piano di investimenti sul patrimonio immobiliare pubblico, lasciato invece nell'incuria. C'è poi il problema del lungo elenco di persone e le famiglie che avrebbero diritto ad un alloggio popolare che rimangono per decenni in liste d'attesa e graduatorie bloccate per mancanze di appositi bandi. Insomma, una continua descrizione del calvario che è la casa a Roma, e il problema della casa a Roma è a pagina 6 del Domani. Poi ho dato un occhio alle cronache di Roma, dove in realtà non è che ci sia un granché da riportare. Fondamentalmente si parla tanto della protesta che c'è stata ieri dei tassisti, taxi rivolta in piazza, sono sulla cronaca di Roma di Repubblica. Un'intera giornata di presidio a San Silvestro, ha bloccato il centro storico, petardi slogan, vogliamo arrivare a Palazzo Chigi, 1000 nuove licenze in arrivo, più servizi ai cittadini. Questo è per quanto riguarda la Repubblica di Roma. Poi che dire, si parla di Nanni Moretti, di Ari d'Amore a teatro all'Argentina fino al 2 giugno, una rapina sciocca al conducente con il coltello dammi soldi, pagina 5, e a Garbatella c'è il Festival della Treccani, e commenta così la Repubblica, stavolta si parla di virgolettato sessualità, prosegue a pagina 13 della cronaca di Roma. Quindi appunto questo Festival della Treccani a Garbatella. Vedevo anche sul Messaggero, sulla cronaca di Roma del Messaggero, in realtà non si riporta nient'altro di particolarmente rilevante. Appunto si parla ancora di questo, della protesta di ieri dei tassisti. E quindi io vado a concludere la rassegna stampa di questa mattina. Vi ricordo dunque gli appuntamenti di oggi, cioè nel senso che uno è quello alle 2:30 a Piazzale Clodio, ma per chi fosse invece, cioè più tardi alle 4:30 c'è un'iniziativa in Sapienza che si chiama Ruolo e strategie repressive della DNAA. Dopo più di un anno dalla fine dello sciopero della fame di Alfredo Cospito contro il regime di 41 bis e l'ergastolo ostativo, vogliamo dedicare 2 giorni all'approfondimento e al confronto sul ruolo della DNAA. L'intento è quello di ripercorrere percorrere la funzione della super procura nella costruzione del nemico sociale interno ed esterno attraverso la repressione e la costante creazione di emergenze. Quindi quello che ci sarà oggi alle 4:30 è un incontro, è appunto un incontro a partire dall'antimafia. Verrà fatto appunto un approfondimento storico sul cosiddetto fenomeno mafioso e quindi sull'istituzione della Direzione Nazionale Antimafia, e dopo gli si verrà aggiunta la seconda A, i suoi strumenti e il suo ruolo nella gestione delle politiche di frontiera e nella criminalizzazione delle persone in movimento. E se ne parla con gli ospiti che sono invitati alle iniziativa di quest'oggi alle ore 16:30 in Sapienza. È un compagno della campagna Pagine contro la tortura, Domenico Porcelli, detenuto per 5 anni nel regime di 41 bis per 9 mesi, sciopero della fame, insomma se ne è parlato anche da questi microfoni, della lotta di Domenico Porcelli seguita a quella di Alfredo Cospito, che alla fine appunto insomma Domenico Porcelli è riuscito a uscire dal calvario di tortura del 41 bis. E infine l'ultimo ospite di quest'oggi è Lorenzo D'Agostino, un giornalista freelance. L'iniziativa è alla Sapienza e insomma sicuramente dovrebbe essere in aula 6 a questo punto, perché le tensostrutture non ci sono più, però sì, insomma, o in aula 6 o comunque al Pratone, dove ci sono le tende, sicuramente si riuscirà a sapere di preciso qual è il luogo. Comunque oggi alle 16:30 questa iniziativa sulla DNA. Io su questo mi fermo e vi saluto e vi rimando insomma agli appuntamenti di quest'oggi.
Días que cruzo montañas enteras, días que solo quiero descansar. La vida tiene ciclos y mi cuerpo también. Emanan mis fluidos desde mi florecer. La abuela luna siempre en mi vientre varias semillas para guardar. Y cada mes me germinan flores rojas como mi sangre menstrual. La abuela luna siempre en mi vientre varias semillas. Mi sangre no es ninguna enfermedad, no es ningún secreto, no es para tener vergüenza, no me vuelvo impura, no huelo mal. Con mi sangre puedo pintar, con mi sangre puedo manchar. Puedo olerla, tocarla y sentir que tengo vida creciendo en mí. Puedo ir en bicicleta, puedo bailar, puedo tocar mis plantas y cocinar. Puedo cortarme el pelo, meterme al mar, puedo subirme un árbol, puedo cantar. Con sangrado libre o esponja de mar. Estoy aprendiendo que mi bienestar es cuando mi cuerpo aprendo a escuchar. Me tomo un té y me voy a acostar. Y pongo una peli para poder llorar. Escribo en mi diario para recordar lo que mis emociones vienen a enseñar. Ya no vivo en silencio lo que es natural. Con mi madre, abuela y amigas igual.